Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sutera in studio per l'edizione del Voce Giornale di martedì 29 novembre 2022. Un malore improvviso mentre stava per cominciare gli allenamenti di quella che da sempre era la sua passione. È morto così venerdì Alberto Dametti, 64enne pensionato di Vezzadoglio, nella Bergamasca, dove era giunto per allenarsi con la sua moto da cross. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto da parte dei carabinieri di Romano, l'uomo poco dopo le ore 13 era appena giunto con il suo furgone a Covo, dove si trova un crossdromo aperto da 2 anni. Qui si sarebbe dovuto allenare sulla pista lunga 1600 metri. Poco dopo aver parcheggiato, però, il 64enne ha accusato un malore ed è caduto a terra. I primi a lanciare l'allarme sono state delle persone che erano nei pressi del parcheggio. Sul posto, oltre ad un'ambulanza, è giunto anche l'eli soccorso. Immediatamente sono state avviate le procedure per la rianimazione, quindi il trasferimento all'ospedale di Romano. Durante il viaggio, però, l'uomo non ce l'ha fatta. Alberto Dametti, da sempre appassionato di due ruote, lascia la moglie e le due figlie.
Giornate di apprensione ad Artogne, da dove è partito l'appello per ritrovare Nicole Pop, 27enne residente in paese, che non dà sue notizie da mercoledì 23 novembre. Quel giorno è stata vista con un coetaneo, anche egli rumeno, di Vulcan, Stefan Bogdan. A lanciare l'appello è la madre Irina sul profilo Facebook, in cui pubblica le foto dei due ragazzi, scrivendo che Nicole al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero marca Nike e un paio di jeans blu. La ragazza e i suoi genitori risiedono ad Artogne da molto tempo e sono conosciuti in Bassa Valle. Chiunque avesse notizie, scrive la madre di Nicole, è pregato di chiamare il 112.
La settimana Malegno è iniziata all'insegna dei nuovi lavori che interessano il centro di comunità Ales Domenichini e che stanno comportando delle modifiche alla viabilità. Fino al 30 dicembre, infatti, via Vertua all'altezza del centro è chiusa al traffico, consentendo solo il transito pedonale e l'accesso su via Milani e sulle abitazioni, mentre è stato imposto il divieto di sosta in via Besseto. Un piccolo disagio per i malegnesi, che però permetterà di fare passi avanti al progetto che l'amministrazione sogna di realizzare da tempo, ovvero quello di trasformare l'edificio preso dalle suore canossiane in un punto di ritrovo per i bambini e le loro famiglie. I lavori in corso consentiranno il trasloco della biblioteca, che così raggiungerà il doposcuola, i cui lavori di trasferimento nel centro di comunità sono iniziati qualche mese fa. Novità anche per la scuola dell'infanzia, già presente nello stabile, per cui è appena giunto il finanziamento di 2.300.000 euro dai fondi del PNRR per la ristrutturazione. L'obiettivo è mantenere due sezioni di scuola materna, ma anche creare spazi per due eventuali sezioni primavera ed un'altra di nido. Prevista anche la realizzazione di una sala polivalente che possa diventare, se ce ne fosse bisogno, un'altra sezione per la materna o per la primavera. Tutte aule che si troveranno sullo stesso piano, favorendone l'accesso.
Una recente indagine condotta dalla provincia di Brescia ha evidenziato la scarsità nei comuni bresciani di piani di eliminazione delle barriere architettoniche PEBA elaborati e attuati. A gennaio 2022 la provincia ha emesso un bando di finanziamento rivolto ai comuni bresciani entro le 5.000 unità per la realizzazione dei PEBA. Tramite i finanziamenti di regione, che ammontavano a 115.000 euro totali, sono stati stanziati e finanziati fondi per 22 comuni a fronte di 37 domande pervenute. Grazie alla variazione di bilancio approvata durante l'ultimo consiglio provinciale, è stato possibile finanziare le domande dei comuni che non erano rientrati nella graduatoria coperta dai fondi regionali. Il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta dal comune per attività di redazione del PEBA fino al tetto massimo di 5.000 euro. I comuni con popolazione fino a 5.000 residenti hanno potuto presentare domanda anche in forma aggregata. È il caso dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, che comprende Ponte di Legno, Temuvione, Vezzadoglio, Incudine e Monno, che a fronte di un progetto da 62.000 euro ne riceverà 28.000. In valle troviamo inoltre finanziati i progetti del comune di Braone, 5.000 euro, Paspardo, 3.900 euro e Borno, 5.000 euro sul Sebino, fondi a Sale Marasino per 5.000 euro e a Montisola per 3.800 euro. L'importo totale messo a disposizione dalla provincia con fondi propri ammonta a oltre 92.800 euro. Zeus, la rivista bimestrale della cooperativa Il Cardo di Edolo, è arrivato al suo numero 100. Sembra impossibile che la piccola attività della comunità alloggio, iniziata agli albori degli anni 2000, ora la nostra rivista sia un progetto editoriale strutturato, pronto a compiere tra qualche mese 18 anni di stampa, afferma il direttore della cooperativa Marco Milzani, che sottolinea quanto sia stato faticoso, soprattutto in questi ultimi anni, mantenere la tiratura, la periodicità, la versione cartacea, con l'aumento di tutti i costi e le restrizioni dovute alla pandemia. I ringraziamenti della cooperativa e dei suoi utenti per il risultato di Zeus vanno a Riccardo Federici, che da caporedattore, insieme agli operatori che in questi anni hanno partecipato alla redazione e alla parte grafica, ha portato fino a questo traguardo. La rivista mutante, come si definisce, ha sempre utilizzato uno stile originale, un po' scanzonato, del tutto autentico, per dare sempre un punto di vista sulle cose direttamente fornito dagli ospiti del Cardo, ma senza continui accenti sulla disabilità o sulle diversità in genere. Abbiamo sicuramente messo in moto un modo di segnare e vedere il bello, quasi una posizione estetica, una modalità seria di fare le cose che, insieme a tutta quella vita che scorre dentro Zeus, è fare cultura, riflettono dalla redazione, invitando tutti ad abbonarsi e a sostenerla. Un ulteriore segnale che la cooperativa con sede a Edolo sa distinguersi con dei progetti e delle iniziative sempre nuove e dinamiche, tanto che da qualche anno il Cardo è oggetto di uno studio di caso dell'Università Bicocca di Milano. Il progetto di ricerca, che sta entrando nelle sue fasi finali, è condotto all'interno del Dottorato Internazionale Educazione nella Società Contemporanea, portato avanti da Sonia Visioli, coordinatrice del Cardo, assieme a Cristina Palmieri, professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale. Una ricerca importante non solo dal punto di vista scientifico, ma anche in quanto mette in luce e valorizza il lavoro svolto dal Cardo dal 1988, anno della sua nascita, ad oggi, a partire dai luoghi educativi che l'hanno caratterizzata, fino alla analisi sui passaggi che l'hanno portata ad essere riferimento educativo per il territorio di cui fa parte.
Per il 12° anno l'Auser insieme a Camuna aderisce all'iniziativa dell'UNICEF, che ha come protagoniste le pigotte, ovvero le bambole di pezza che ogni Natale sono vendute per raccogliere fondi a favore della campagna di vaccinazione per i bambini. Con l'acquisto di una pigotta, l'offerta minima è di 20 euro, si può infatti adottare una bambola realizzata dai volontari Camuni durante un laboratorio specifico che si è tenuto durante il mese di ottobre. I fondi raccolti servono a garantire ad un bambino un ciclo di vaccinazione contro le sei principali malattie infettive. L'iniziativa, nata nel 1988, ha avuto un crescente successo. Basti pensare che negli ultimi 7 anni sono stati raccolti circa 10 milioni di euro, che hanno permesso all'UNICEF di vaccinare oltre 500.000 bambini. Sono 80 le pigotte realizzate quest'anno presso il centro civico di Cividate Camuno e che ora sono pronte ad entrare nelle case di chi le vorrà accogliere. Questo giovedì alle ore 20 saranno presentate nella sala conferenza dello stesso centro civico, alla presenza delle volontarie che le hanno realizzate, di Vincenzo Raco, presidente dell'Auser Camuno Sebina, e di Gianfranco Missaia, presidente di UNICEF Brescia. Sarà anche l'occasione per distribuire i racconti con protagoniste le pigotte scritte appositamente da 5 autrici. Le pigotte si potranno acquistare nelle giornate del 1, 7, 12, 14 e 21 dicembre, dalle 15 alle ore 18, presso la sede Auser di Cividate Camuno, sopra il centro anziani.
Il 26 novembre l'Atletica Valle Camonica ha festeggiato i suoi primi 40 anni di vita. Il gruppo sportivo, fondato nel 1982 grazie all'intuizione di Innocente Agostini, ha reso l'atletica leggera una realtà solida e un punto di riferimento per l'intera valle. La storia e le storie di questa società è racchiusa in un volume dal titolo La saga degli Agostini in Valle Camonica, firmato da Innocente Cente Agostini. Si parla delle origini della famiglia Agostini, giunta in Valle 200 100 anni fa ad Arcomasco e della diffusione dell'atletica grazie proprio a Cente, professore di ginnastica, e ai suoi figli Paolo, Marco e Andrea, atleti che hanno vestito la maglia azzurra nella corsa in montagna e hanno celebrato con il padre questo importante anniversario. Della grande famiglia di sportivi fa parte anche la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini, cugino di secondo grado di Innocente, che sabato era presente alle terme nel corso della cerimonia di presentazione del volume e di festa per il 40esimo. La passione di atleti e allenatori ha portato la società a reinventarsi anche quando le strutture sportive non permettevano lo svolgimento di tutte le discipline. Sono stati tanti gli atleti che negli anni si sono distinti indossando i colori dell'Atletica Valle Camonica.
Una prova generale a cui però hanno preso parte un migliaio di sciatori. Si potrebbe riassumere così il fine settimana appena trascorso sul comprensorio Ponte di Legno Tonale, dove si è deciso di aprire in anteprima la pista tonale occidentale in attesa del vero e proprio via alla stagione, previsto per il prossimo fine settimana, giusto in tempo per il Ponte dell'Immacolata. Un migliaio di sciatori, come detto, ne hanno approfittato raggiungendo Ponte di Legno, un'affluenza che fa ben sperare in vista della stagione, che dopo 2 anni di limitazioni causa pandemia potrebbe permettere ai comprensori di tornare ad avere numeri importanti sulle proprie piste. E in attesa che i fiocchi scendano, i cannoni sparaneve fanno il loro lavoro sia a Ponte di Legno che nelle altre località sciistiche pronte ad aprire, tutte accomunate dalla speranza che questo inverno sia quello della vera ripartenza per le piste da sci.
La viabilità: fino al 16 dicembre il comune di Piancogna ordina la chiusura dell'agro silvopastorale Valsorda per lavori di manutenzione straordinaria, divieto di transito veicolare pedonale in via Torre a Piancamuno fino alle 18 del 30 novembre, dal civico 10 al civico 14 per lavori di efficientamento energetico di un fabbricato. A Cimbergo si lavora per la posa della fibra ottica, chiusura della strada centrale al paese. A Cevo, per lavori di posa della fibra ottica nella frazione Andrista, il comune impone fino al 17 dicembre il senso unico alternato regolato da semaforo in alcune vie. A Sulzano il comune ordina dal 6 dicembre fino a fine lavori il divieto di sosta in piazza Unità nelle aree destinate al parcheggio dei residenti a pagamento ogni martedì dalle 6:30 alle 14 per lo spostamento del mercato settimanale. Il meteo per martedì: cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso, possibili deboli precipitazioni con neve oltre i 1000 metri, temperature minime a 1 grado, massime in lieve aumento a 10, zero termico in risalita attorno ai 1600 metri, venti deboli.
I funerali di oggi: a Besimo Superiore funerali di Guido Sangalli, detto Ettore, di 74 anni, alle 14:30 nella Cappella di Sant'Antonio, partendo alle 14:20 dall'abitazione in via San Giuseppe con corteo a piedi. A Toline di Pisonia i funerali di Mario Zorzina, di 91 anni, alle 14:30 nella chiesa parrocchiale.
I santi di oggi, 29 novembre: San Francesco Antonio Fasani, sacerdote, San Saturnino, San Bernardo, Sant'Egevino. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri.
È tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento alle 10:30 con la rassegna stampa. Paolo Sutera e Linda Bressanelli in studio vi ringraziano per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.